Daniela Piazza e la nostra carissima ospite Santa Biusi, insegnante in pensione di francese ma anche referente per quanto riguarda i ministeri femminili, una donna impegnata. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, sono felice di essere nuovamente con voi oggi.
E anche
un caro
noi.
Saluto a tutti.
Anche noi, perché abbiamo il piacere di ascoltare le tue storie, le tue esperienze, sono testimonianze di vita, quindi sono cose realmente accadute che possono fare del bene ai docenti, agli educatori, ai genitori. Allora, tu hai insegnato francese per tanti anni, ma 20 anni della tua vita hai insegnato in un quartiere che era un quartiere disagiato, dove insomma la legalità non era proprio al primo posto, dove c'erano tante famiglie che avevano genitori in carcere, insomma situazioni molto difficili, e questi ragazzini venivano a scuola con il loro bagaglio, portavano dietro di sé tutto il bagaglio di quella che era la loro esperienza di vita. Allora, l'altra volta ho messo il podcast, no, della nostra intervista, ho voluto intitolarla "Non si educa se non con l'amore", e credo che questa sia la scia che anche oggi vorremmo con te ripercorrere.
Grazie Daniela, ed è proprio quello, voglio ribadire questo concetto, il segreto, ma non solo nella scuola, il segreto proprio nelle relazioni con gli altri, quindi coinvolge tutti, non docenti, alunni. Il segreto nelle relazioni interpersonali è basato, secondo me, e ci credo fermamente, sull'amore. Amore che non ti deve portare alla mancanza di rispetto delle regole, ma amore che ti deve portare a vedere l'altro che hai di fronte come una persona che ha bisogno di essere amata. Noi non conosciamo il background di coloro con cui ci relazioniamo, ma sappiamo che tutti siamo nati con questo desiderio di essere amati. È un mio principio, è qualcosa in cui credo fermamente, e quindi in automatico io l'ho trasportato nella mia esperienza scolastica. E questo rapporto, appunto, fra docente e alunno, basato sul rispetto dell'altro, delle loro situazioni, è stato il segreto, come dicevo la volta scorsa, il segreto del mio successo in questa scuola a rischio, successo che mi ha indotta a non chiedere mai il trasferimento. Infatti, io dal momento in cui sono arrivata, a parte il primo anno, come vi ho raccontato l'altra volta, in cui ho avuto una specie di shock, no? Per l'impatto, diverso da quello di altre scuole, no? A parte quel primo anno, ho capito la metodologia che dovevo usare con loro. E questo mi ha convinta ancora di più, nel senso che mi sono resa conto che quando un docente, per ottenere la disciplina, presa dalla rabbia, da un momento di nervi, così, per appunto come reazione alle situazioni che loro creavano, a volte si lasciavano sfuggire questa frase: ma tanto con voi è tutto tempo perso, perché voi siete del TEP. Allora quei ragazzi li perdevano dalle mani,
certo.
Non riuscivano più a insegnare la loro materia, perché loro avevano memorizzato questa accusa, questa offesa. Per cui il rapporto invece fatto di stima dell'altro, di stima anche dei loro genitori, di dispiacere, quando loro mi raccontavano, io veramente ero dispiaciuta delle situazioni. A volte mi raccontavano di nonne che erano spacciatrici di droga, e di genitori che appunto erano coinvolti anche in questo spaccio. Ho cercato sempre di immedesimarmi in questi bambini, preadolescenti che mi trovavo di fronte. Ho cercato di immedesimarmi nella loro vita. A volte ho sentito dire: ma è destino, professoressa, lei non può fare niente, io la ringrazio, ma io sono nato così, è il mio destino. Io cercavo di convincerli che non era possibile vivere a quell'età avendo consapevolezza che non c'era più niente da fare. Devo dire la verità, con alcuni sono riuscita ad incidere profondamente, a cambiare la loro vita, però molti, molti altri casi si sono rivelati tragici, non nel rapporto con me, perché il rapporto con me è stato sempre molto bello, ma il rapporto con la vita. Dopo la terza media, io dopo qualche anno è capitato molte volte di vedere i loro nomi sulle pagine di giornale, che erano stati uccisi, si erano trovati in sparatoria, a volte casualmente perché erano accanto ai loro genitori e a volte perché erano loro stessi diventati, diciamo, dei piccoli delinquenti e quindi si sono trovati a perdere la vita per questo.
Certo. Sono cose che fanno rattristare, no? Però il fatto che tu poi, guardandoti indietro, puoi vedere invece ragazzi che hanno cambiato, no, il loro destino. Quel destino non era segnato, ma hanno cambiato la loro vita.
Sì. Bellissimo, infatti, ritrovare alunne che veramente provenivano da un background familiare deprivato culturalmente, deprivato di tutto, e vederle commesse in un negozio, anche al centro di Bari, quindi negozi importanti, qualcuna addirittura è riuscita a diplomarsi, ad andare all'università, allora quella è una gioia immensa, impagabile. Però anche se con alcuni, ripeto, è fallito il mio tentativo, perché a volte mi scoraggiavo anch'io, dicevo la famiglia purtroppo incide di più della scuola, perché con noi stanno poche ore, poi il resto della loro vita lo passano in famiglia, no? Quindi mi sentivo scoraggiata a volte per questo. E però, diciamo, nella loro vita ho messo dei semi che non sappiamo che frutti abbiano portato, diciamo.
Io penso che intanto è fondamentale mettere dei semi, perché i semi anche dopo tanto tempo, no, sono stati trovati addirittura in alcuni vasi nelle catacombe dove c'erano i faraoni, no? Quindi sono stati trovati dei vasi con dei semi che sono stati poi piantati dopo secoli, ancora quei semi avevano la vita in sé. Quindi il seme che viene, diciamo, piantato nel cuore dei bambini, dei ragazzi, non sappiamo, può cadere anche in tardissima età, no? Che possa in qualche maniera germogliare. Quindi intanto noi seminiamo, poi il resto si vedrà.
È giusto, Daniela, quello che dici, ne sono pienamente convinta ed è quello che ho fatto e che continuo a fare anche nell'entourage, nelle persone con cui mi relaziono tutt'oggi, anche se sono in pensione.
Ascoltiamoci, allora, ascoltare insieme a te un brano di Chantal Prestigiacomo dal titolo Solo l'amore, e quindi siamo a tema, per poi ascoltare una testimonianza diretta di un ragazzino, no, di cui tu ti sei occupata, a cui hai dato quell'amore incondizionato di cui aveva bisogno. Ascoltiamoci Chantal Prestigiacomo.
In questo mondo dove tutto sembra correre, io vivo tra le righe, ancora sogno, dove si impara bene a barattare l'anima, si gioca a fare duri e potenti. Qui non si vive il presente, ma si spera sempre che domani forse sì, domani qualcosa cambierà. Solo l'amore ci salverà. Un prezzo per la tua più bella maschera, no grazie, voglio essere me stessa. Io ho il segreto per la giovinezza eterna, e nascere di nuovo ed accogliere il perdono. Qui non si vive il presente e si spera sempre, ma il domani non cambierà se il domani a cambiarlo non sarai tu.
l'amore, Chantal Prestigiacomo, e sì, per chi lo ha vissuto, per chi lo ha donato e per chi ne ha visti i frutti, ecco, l'amore è veramente riesce a cambiare le vite, a cambiare le storie, a cambiare le direzioni, a cambiare quei destini insegnati. E siamo collegati ancora con Santa Biusi, insegnante in pensione di francese, che ha visto nella sua, diciamo, nella sua carriera, e direi vocazione, missione di insegnante, ha visto come l'amore ha prodotto spesso dei risultati. Quelli che non hai visto, Santa, probabilmente lo saprai, lo scoprirai un giorno, anche di quelle persone di cui poi non hai saputo nulla, chissà, poi un giorno nella vita eterna, chissà che troverai tanti tuoi ex alunni di cui non hai saputo, e magari che ti diranno quei momenti passati insieme, quel suo amore alla fine hanno portato frutto. Quindi lo scopriremo nell'eternità. Allora, Santa, fra le esperienze che ci vuoi raccontare, quale vuoi condividere?
Allora, mi hai chiesto un'esperienza proprio di un ragazzo, sì, e mi è venuto subito alla mente un'esperienza molto forte che ha dell'incredibile anche per me che l'ho vissuta. Allora, io in questa classe sono entrata quando loro frequentavano la terza media, in seguito a un trasferimento, e mi sono trovata di fronte ad una classe abbastanza vivace, con un ragazzo, quindi in terza media, che però era già ripetente, quindi aveva 14 anni e non 13, lavorava come ad una pompa di benzina, così, ed era balbuziente. Quindi immaginate, in una classe con alunni appunto a rischio, diciamo così, come vengono definiti appunto, le derisioni verso questo ragazzo. E io avevo bisogno anche di interrogarlo di tanto in tanto, di farlo leggere come facevo con tutti gli altri, non potevo esimermi da fare questo. E quindi ogni volta che lui cercava di parlare, giù tutti a ridere, il mio cuore sanguinava, credetemi, perché non era colpa sua se aveva questo problema. Ma mi rendevo conto che questo problema si accentuava proprio perché lui era a conoscenza di quello che sarebbe avvenuto non appena avrebbe aperto bocca in seguito all'interrogazione. E allora io ho adottato questo sistema, mi è venuto così un lampo in quel momento, quando ho visto tutti che ridevano e lui che diventava rosso, si stringeva in se stesso, non riusciva proprio a pronunciare neanche una parola. Allora ho detto: guardate, io adesso devo interrogare Francesco, si chiama. Se qualcuno di voi si dovesse azzardare a fare anche mezzo sorriso, riceverà da me una nota in condotta, ma anche una nota come se fosse andato male all'interrogazione. Vi avverto, dovete stare zitti, perché adesso deve parlare Francesco. Guarda, Daniela, è avvenuto un miracolo. Intanto, forse già dal mio volto i ragazzi avevano
hanno capito che eri seriamente.
Ero seria.
Seriamente convinta che avresti fatto quello che stavi dicendo.
Francesco invece ha recepito questa cosa come una difesa. Non credeva alle sue orecchie, probabilmente, che un docente prendeva le sue difese. Daniela, devi credermi, come ho detto prima, io non credevo alle mie orecchie, a quello che stava succedendo. Le avevo chiesto di leggere il testo di francese sul quale stavamo lavorando quel giorno, e lui leggeva senza balbettare.
Mamma mia!
La classe forse stava... Guarda, Daniela, non sto dicendo un'esagerazione. Mm-hmm. Daniela, credimi. La classe, a questo punto, mentre parlo con te, mi sta venendo questo pensiero. Forse la classe stava zitta perché forse anche loro non credevano alle loro orecchie.
Certo.
Sta venendo adesso questo pensiero. Perché la classe era nell'assoluto silenzio e lui ha letto il piccolo brano sul quale io lo stavo interrogando senza balbettare. E poi, mentre prima, come ti ho detto, lo vedevo tutto stretto su se stesso, così, invece non era più ripiegato, era con la schiena dritta, si sentiva come tutti gli altri. Bene, è finita, è durata pochi minuti questa cosa qua, no? Quando io sono andata in consiglio di classe, successivamente, l'ho detto ai docenti, nessuno ci credeva, perché lui non era capace di relazionare in nessuna disciplina. E siccome eravamo, io continuavo a dire venite in classe, no, ma forse ho detto se voi venite il ragazzo si sente osservato, provate a chiedere ai compagni, chiedete in giro a qualcuno, quello che vi sto dicendo non è falso. Nel frattempo sono passati alcuni mesi, no, andavo avanti nel programma e lui nella mia materia conferiva sempre. E quindi io lo riportavo al consiglio di classe. Il fatto sta che quando ci siamo trovati poco prima degli esami, al consiglio finale, il consiglio di classe ci ha detto, guarda, noi lo dovremmo bocciare, non possiamo ammetterlo, perché non abbiamo interrogazioni per lui. Se tu sei d'accordo, il giorno degli esami in commissione lo interroghi tu in tutte le materie. E così è successo. Io intanto avevo concordato con lui, lui aveva preparato con i docenti la tesina, perché il suo problema era parlare, no? Mm-hmm. E quindi la tesina l'aveva preparata con i docenti, ed è successo che veramente io l'ho interrogato in tutte le materie. E per la prima volta, il giorno d'esame del colloquio orale, i docenti si sono resi conto di persona che quello che io avevo detto tutto l'anno corrispondeva a verità. Lui è stato capace di relazionare su tutte le materie.
Il potere dell'amore, potremmo dire, no? Il potere dell'amore, dell'accettazione.
Daniela, il potere dell'amore visto in azione. Io l'ho visto con i miei occhi, con questa esperienza. Il ragazzo ha fatto strada, non era più soltanto un poveraccio che andava lì al distributore, il ragazzino che metteva la benzina con la pompa, ma in questo benzinaio lui con la terza media, poi negli anni è riuscito a fare strada, è diventato un dipendente, diciamo, non il proprietario, ma un dipendente di questo esercizio di benzina.
Grazie Santa per questa testimonianza, come l'amore può veramente produrre dei miracoli, come l'amore, l'accettazione, l'ascolto del cuore. Tu hai ascoltato il suo cuore, lui non riusciva a parlare, ma tu ascoltavi il suo cuore, quindi hai capito qual era il suo bisogno. Alla prossima, Santa, perché so che ci sono altre testimonianze che tu puoi condividere, devi condividere con noi.
D'accordo, grazie per avermi ascoltata, un saluto a tutti.